pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi torniamo a parlare di pensionamento e anche l'idea di pensionamento anticipato oppure addirittura posticipato, perché sono sicuramente tante le persone che cominciano ad immaginare di prendersi il tempo anche per nuove attività, per nuovi interessi, e quindi cullano questa idea già a partire dall'età pensionabile, ma in particolare sicuramente guardando alla VS a partire dai 63 anni. Però c'è chi assolutamente desidera lasciare l'ufficio con il compimento del 65esimo anno o con i cambiamenti che sono stati apportati adesso, forse qualcuno desidera anche continuare a lavorare fino oltre a questo traguardo. Lo sapete, con la riforma VS21 siete voi a decidere quando iniziare a percepire la rendita di vecchiaia. A seconda però dell'età si applicano supplementi o deduzioni. Per parlare di tutto questo, ma di tanto altro, abbiamo invitato Régis Dubié, che è perito federale in assicurazioni private. Buongiorno Régis.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, diciamo che sicuramente anticipare il pensionamento è il sogno di tanti. L'abbiamo già detto diverse volte, se si culla questo sogno vale la pena cominciare ad organizzarsi con largo anticipo, e quando si dice largo anticipo vuol proprio dire tanto, tanto anticipo.
Allora, più iniziamo a programmare, a prevedere il pensionamento, meglio è, e di conseguenza noi consigliamo già di pensarci attorno ai 40 anni, magari anche prima. Spesso si fa famiglia, si desidera costruire o acquisire un bene immobiliare, però dopo questi passi importanti è importante anche pensare al dopo. Gli anni passano e per poter influenzare il risultato, la rendita, soprattutto in ambito del secondo e del terzo pilastro, è importante pensarci, calcolare, farsi fare anche delle previsioni e da lì poter prendere certe decisioni. Dobbiamo sempre pensare che anche il nostro Stato desidera incentivarci a pensarci, dire ok, voglio essere autonomo anche al pensionamento. E in questo modo cosa fa lo Stato? Lo Stato ci dà dei vantaggi fiscali e permette di dedurre quello che noi versiamo nell'ambito del secondo pilastro, del terzo pilastro e anche i versamenti facoltativi. Sicuramente tanti di voi vedono sul certificato di cassa pensione che c'è un importo indicato come riacquisto possibile. Guardate questo importo e se avete un po' di disponibilità finanziaria negli anni buoni, fate qualche versamento. Questo versamento poi sarà deducibile fiscalmente, come lo è il terzo pilastro vincolato.
A volte qualcuno ci chiede, sì, dite sempre di pensarci il prima possibile, ma quanto prima? Una volta ti ho sentito dire varrebbe la pena magari già anche quando si è estremamente giovani, intorno ai massimo 40 anni, già a farsi fare un bel quadro pensionistico, tenendo conto anche di quello che potrebbe essere poi la nostra famiglia, quello che dovremo pagare per i nostri figli, quello che accantoniamo per gli anni dove non riusciamo ad accumulare tanto, e proprio per questo fare un piano di risanamento delle nostre finanze per non arrivare impreparati all'età giusta. È vero che se uno comincia a pensarci 2-3 anni prima si può ancora fare qualcosa, ma il margine di manovra è esiguo.
Sì, diciamo che negli ultimi anni prima del pensionamento stiamo piuttosto pensando a quando andare in pensione, ma non possiamo più correggere tanto il risultato delle nostre prestazioni, e quindi è giusto iniziare. Ci sono anche oggi ragazze e ragazzi che iniziano con un terzo pilastro a 25-30 anni, mettono da parte questi soldi. All'inizio lo prevedono spesso per l'acquisto di un'abitazione. Ricordiamo che sia il secondo che il terzo pilastro possono essere utilizzati per acquistare l'abitazione primaria, e questo incentivo permette di avere una visuale un po' più corta è di poter dire ok, sto facendo versamenti, rinuncio a spendere questi soldi in altro modo, ma potrò utilizzarli fra 5, fra 10 per comprare qualcosa. E invece, passato questo stadio qua, la gente poi comincia a fare questi calcoli sull'età pensionabile e poi tanti vorrebbero andare in pensione anticipata, ma non ce la fanno perché non hanno le entrate sufficienti, non hanno accumulato abbastanza capitale e lo vedremo dopo. Ci sono ovviamente anche delle riduzioni di rendite se io anticipo la mia pensione.
Diciamo che l'argomento è vastissimo. Cercheremo sì. Poi nell'arco dei prossimi mesi magari di sviscerare tema per tema, dedicheremo una puntata intera solamente al terzo pilastro con dei consigli molto mirati in merito. Comunque sì. Qualcuno già ci ha chiesto, io avevo stipulato un terzo pilastro della durata di 20 anni proprio per metterlo a garanzia di un'ipoteca. Mi ha scritto la banca e l'assicurazione, mi hanno scritto banca e assicurazione che sta arrivando a termine, che cosa devo fare adesso?
Allora, l'avrà messo impegno, immagino, quindi in garanzia proprio per la sua ipoteca. La prima cosa che deve fare è discutere con la sua banca. Magari la banca gli dice non ne abbiamo bisogno, non devi per forza ammortizzare il tuo debito, per cui può utilizzarli in un altro modo. Se continua a lavorare, ricordiamo che il terzo pilastro lo si può anche diciamo continuare anche se si arriva all'età pensione, sempre che si continui ad avere un'attività lucrativa e un reddito soggetto a VS. Se invece questa persona ha un terzo pilastro che scade a 60 anni, per esempio, e lui continua a lavorare, potrebbe dire ok, lo incasso e poi lo utilizzo come voglio io, o una cosa sempre importante, fa un calcolo della sua sostenibilità a livello ipotecario. Ne abbiamo parlato, mi sembra, l'ultima volta. Il problema oggi è che tante persone arrivano al pensionamento con ipoteche troppo elevate e si trovano in difficoltà. Ricordiamo che la banca non fa un calcolo col tasso attuale, che è bassissimo, ma fa un calcolo con un tasso medio. E oggi la tenuta oneri, la chiamiamo così, viene calcolata con un tasso incluso spese e ammortamento del 7%. E questo pone grandi problemi a tanti pensionati, per cui l'ammortamento anche dell'ipoteca, che può sembrare inutile perché l'ipoteca costa poco, guardate che può avere un senso, per cui è importante che lì farsi consigliare.
Stavamo dicendo che lo Stato con questa riforma vuole cercare di dare anche degli incentivi per andare in pensionamento anticipato, allo stesso tempo però con quella che è la modifica è prevista una flessibilità, per cui addirittura è possibile andare in pensione più tardi e si può scegliere di posticipare l'inizio di questa rendita.
Sì, allora prendiamo l'AVS, che è il primo pilastro. Ricordiamo che è un sistema di ripartizione molto solidale. Lì posso andare in prepensione dai 63 e posticipare fino a 70. Questo è il range che ho oggi a disposizione. Ogni anno di anticipo costa il 6,8% per tutta la vita, e ogni anno di posticipo, lì c'è una scaletta, ma il primo anno sono circa il 5% di aumento e poi aumentiamo di anno in anno. Significa che più sposto il mio inizio di rendita, più la mia rendita aumenterà. Però vuol dire che rinuncio anche a riceverla. Se anticipo è il discorso inverso, anticipo e ho una riduzione per tutta la mia vita. Questo è un primo elemento. Il secondo pilastro invece ha una possibilità di anticipo maggiore. Questo per intanto, questa è la situazione attuale nel 2026, e posso iniziare a anticipare dai 58 e posticipare fino a 70. E lì vedete già un problema. Se inizio con la cassa pensione a 60, ma la VS mi dice io prima di 63 non ti verso nulla, mi troverò ad avere 3 anni senza VS, senza reddito, per cui non è sempre così facile dal lato finanziario iniziare un prepensionamento così presto.
Beh, questo è uno dei punti principali per cui spesso chi culla il sogno di dire, vabbè, vado magari 4-5 anni prima in pensione, non sapeva o non aveva capito che poi l'AVS viene versato solo a partire dai 63 anni e i soldi a disposizione e quelli del secondo pilastro spesso non bastano.
Non bastano, e spesso l'importo che si incassa sembra molto molto elevato perché è un multiplo del reddito. Quindi io ho avuto diversi casi di clienti che hanno incassato il tipico mezzo milione di capitale di cassa pensione e dopo 10 anni era sparito. Per cui anche qua attenzione a come gestire questi fondi e si entra anche qua nella pianificazione della pensione a capire se prendo una parte in rendita, una parte in capitale, tutto in capitale, tutto in rendita. Ci sono aspetti fiscali, aspetti successorali importanti, se si è sposati o meno, perché c'è una reversibilità della rendita. Ci sono tanti aspetti che vanno, valutati e poi da lì, con un quadro completo, si può, decidere, ok, cosa faccio? Scelgo una variante o l'altra. E poi abbiamo il terzo pilastro, che invece ha una possibilità di anticipo di prelievo dai 60 e un posticipo, sempre che io continui a lavorare con un reddito AVS, fino al massimo a 70 anni.
Abbiamo detto che si può percepire l'AVS a partire dai 63, tante persone però che decidono di andare in pensione anticipatamente cercano di sopravvivere, tra virgolette, con altre forze per non dover intaccare ancora questa rendita fino al 65esimo anno. Quanto, quanto insomma, costa anticipare questa rendita AVS?
Allora, l'AVS è il 6,8%, vuol dire che se anticipo a 63 anni avrò il 13,6% a vita, quindi non è poco, è una durata media, sappiamo che la speranza di vita al pensionamento è più di 20 anni oggi, un po' di più per le donne, circa 23 e circa 20 per gli uomini. Significa che 13,6% per 20 o 23 anni comincia a costare parecchio. Di conseguenza è da valutare se anticiparla o se invece decidere con i mezzi propri di coprire questa differenza e di farsi poi pagare la rendita al momento dell'età ordinaria, ossia ai 65 anni. Qui abbiamo ancora una distinzione, sicuramente soprattutto le donne si ricordano e sanno che le rendite per le donne AVS dal 2025 non sono più a 64 anni, ma ci stiamo spostando di 3 mesi all'anno. Vuol dire che nel 2026 tutte le donne nate nel 62 andranno in pensione a 64 e 6 mesi. L'anno prossimo saranno le donne del 63 che andranno a 64 e 9 mesi e dal 2028 le donne tutte andranno in pensione ordinaria a 65 anni come gli uomini.
Ecco, la chiamano un po' la generazione di transizione, questa delle donne dal 61 al 69. Possono comunque sempre anticipare ancora i 62 anni, giusto? Non ai
Possono
63.
con una penalità che è ridotta perché per questa tranche di età dal 61 al 69 vogliono evitare di penalizzare troppo chi si trova vicino al pensionamento. Per cui questo è, se vogliamo, la generazione di transizione, però ricordiamoci che dal 2028 tutte andremo a 65 anni.
Sì, tra l'altro qualcuno già ci chiede perché c'è questa introduzione graduale con i 3 mesi aggiunti di anno in anno, perché in fondo, visto che adesso è stato votato così, non è per tutte uguale, 65 e basta.
Sì, per fortuna, perché c'è chi ovviamente si presenta oggi al pensionamento e dice: cavoli, io avevo calcolato tutto con l'età pensionabile AVS 64 e mi ritrovo di colpo ad avere un anno in più da lavorare. Hanno introdotto questa rendita con questi 4 anni e aggiungendo un trimestre per ogni anno.
Anche perché poi i contributi verranno dati a seconda di quanto è stato versato, insomma, quindi non si vuole penalizzare nessuno.
No, questo è il senso. Ovviamente questa riforma qua è stata fatta anche per risparmiare, quindi per ridurre i costi della VS, e siamo sempre in questa discussione. Vogliamo dare di più, vogliamo dare di meno, vogliamo posticipare l'età. Buona notizia, nella riforma presentata, riforma 2030 della VS, il Consiglio federale non ha inserito nessuno spostamento dell'età pensionabile, quindi la loro proposta, che dovrà poi essere ancora avallata dalle due Camere federali, prevede 65 anni ancora, quindi non c'è cambiamento a breve, ed è una buona notizia.
Io non ho ancora dato i numeri di telefono, potete scriverci allo 076 321 1113, mandateci il vostro messaggino in formula WhatsApp, oppure se la questione è un po' più lunga, volete parlare proprio con Régis Dubié, potete chiamare allo 0848 030808. Noi risponderemo dopo aver ascoltato Paul Simon. Oggi stiamo parlando di pensione, in particolare anche della revisione della VS che è stata introdotta dopo la votazione del 2024. Tra l'altro Régis Dubié, che è il nostro consulente di oggi, lui è perito federale in assicurazioni private, diciamo che l'argomento caldo è anche che proprio a partire da ora, da gennaio 26, verrà finalmente introdotta questa tredicesima della VS.
Sì, quindi il primo anno abbiamo votato e accettato il fatto che per i nostri pensionati verrà versata una tredicesima. Vuol dire che da quest'anno, nel mese di dicembre, ognuno delle persone che è a beneficio di una rendita VS, anche se l'ha anticipata o posticipata, poco importa, riceverà un dodicesimo di quello che ha ricevuto durante l'anno. La domanda che mi arriva spesso è: io vado in pensione a giugno e quindi dal 1 luglio sarò a beneficio della VS, quanto riceverò? Riceverà un dodicesimo di 6 mesi, luglio-dicembre, quindi vuol dire una mezza rendita, in aggiunta alla sua rendita mensile di dicembre.
Un po' con lo stesso criterio di chi riceve una tredicesima quando ha iniziato a lavorare, non a gennaio, esatto, ma nel corso dell'anno. Esatto. Una domanda che fanno spesso le persone è: ma la mia rendita verrà divisa per 13 o sarà davvero una mensilità in più?
Sarà veramente una mensilità in più. La rendita rimane la stessa. Sappiamo che la rendita massima mensile è 2.520, questa rimarrà, e poi a dicembre riceverò un dodicesimo di quello che ho ricevuto durante l'anno. Per chi è già in pensione vuol dire avere una mensilità in più proprio a dicembre.
Non vengono però prese in considerazione le pensioni per i figli, le pensioni complementari,
no, esatto,
gli assegni speciali.
Sì.
Uh-huh. E per chi poi si fosse recato all'estero, va detto che l'importo verrà arrotondato al franco svizzero.
Sì, sì, diciamo che è chiaro che qua questa di tredicesima è una novità, non abbiamo mai avuto una situazione del genere, però come hanno affrontato il tema in modo molto molto pragmatico, dicono ti verso un dodicesimo di quello che hai ricevuto. Poi lo arrotondo, ma l'importo sarà veramente una tredicesima. Questo è un regalo che a fine anno sicuramente aiuterà tante persone a finire l'anno, e è un'ottima notizia per chi si trova in pensione. Sarà molto probabilmente la prima volta che avranno qualcosa in più, oltre agli adeguamenti delle rendite AVS. Però ricordo che anche nell'ambito della LPPI l'indicizzazione delle rendite non avviene di solito, per cui tante volte la gente va in pensione in vento con 1.000 franchi al mese di cassa pensione, e a 70 anni, 75, 80, spesso è sempre con 1.000, e invece ha subito un'inflazione, quindi ha eroso il suo potere d'acquisto. E lo sappiamo benissimo se pensiamo anche ai premi delle case malati.
Ricordiamo che si pagano comunque le tasse anche sulla rendita VS, quindi sì, anche questa tredicesima verrà tassata, bisogna tenerne conto.
Certo, è un reddito completamente imponibile assieme a altri redditi o alla rendita, per esempio, della cassa pensione.
Abbiamo diversi messaggi, adesso li leggiamo, prima però ascoltiamo un messaggio vocale.
Buongiorno, voi dite giustamente chiedere a un professionista di fare una proiezione sul futuro, ok, ma esistono professionisti che pagandoli ti fanno una consulenza che non siano dei dipendenti di banche o assicurazioni? Perché io ho un terzo pilastro completamente bancario e tutti i consulenti che ho trovato sono dipendenti di assicurazione che propongono dei prodotti, per cui primo non so quanto siano imparziali e secondo è imbarazzante perché tanto poi di prodotti assicurativi non ne acquisto e faccio perdere tempo a loro. Grazie.
Beh, questa è una domanda molto importante, anche perché per quanto riguarda il secondo pilastro, a volte a consigliare sono magari le HR della stessa azienda oppure gli assicuratori stessi, c'è chi si rivolge al sindacato, giustamente, però a volte si sa chi chiedere bene i consigli.
Allora, ci sono strutture che lavorano con indipendenza, è chiaro che bisogna evitare conflitti di interesse. E il signore si riferiva a questo. Allora, la sua osservazione del pagare è la strada giusta. Significa, io voglio una consulenza, sono pronto a pagare un onorario per ottenere però una consulenza completamente neutra, indipendente. Quello noi lo facciamo, è un nostro lavoro e abbiamo tantissime richieste semplicemente su base onoraria. Il cliente chiede, vuole capire, ma non vuole che noi gli proponiamo un prodotto, o se gli proponiamo un prodotto deve essere il best advice, lo chiamiamo così, cioè la consulenza con la soluzione migliore, indipendentemente da quanto poi genera questa vendita o questa consulenza. Per cui l'onorario è spesso un'ottima soluzione. E la gente che dice ok, dammi una consulenza, ti pago, però fai i miei interessi, è la strada migliore.
Mm-hmm. Diciamo che tra le consulenze possibili che fanno i professionisti c'è l'aiuto per capire se vale la pena, caso per caso, poi ogni caso a sé, prendere una rendita oppure ritirare il capitale. Se si decidesse di fare per esempio metà e metà, comunque una parte, aiutano a capire dov'è la soglia per una convenienza fiscale, oppure se poi magari per poche centinaia di franchi si perdono tanti soldi con le tassazioni, eccetera.
Sì, sono diversi aspetti. Il signore parlava prima del terzo pilastro. La soluzione bancaria o assicurativa hanno due approcci diversi, ma possono essere anche complementari o può andare benissimo la soluzione bancaria con quella assicurativa. Dipenderà dal caso, dalla persona. Per cui l'importante è non avere preconcetti, l'importante è che il consulente non arrivi con una soluzione sua che non sia quella adatta al cliente. Per quanto concerne la pianificazione pensionistica, è vero, qui ci sono dei calcoli che vanno fatti dove calcoliamo esattamente quanto riceverò. Cosa posso ancora fare da oggi fino al pensionamento? Se anticipo, quanto mi costa? Se scelgo capitale o rendita, quali sono gli aspetti fiscali, gli aspetti successorali? Dobbiamo sempre pensare a tutti questi aspetti. Il mondo della previdenza è un mondo fatto in modo collettivo. Significa che se io decido di prendere la rendita in cassa pensione, prenderò una rendita, poi se decido, questa rendita magari si ferma completamente, se decido di prendere il capitale, ricevo il capitale, magari questo capitale non mi basta per tutti gli anni di vita, però se decido presto, questo capitale andrà ai miei eredi. La fiscalità della rendita o la fiscalità del capitale sono completamente opposte. Tutti questi aspetti devono essere capiti, compresi da parte di chi deve scegliere, in modo che questa scelta sia una scelta sua, non la scelta del consulente, ma la scelta proprio del futuro pensionato.
Certo, poi ognuno ha la sua storia, c'è chi è sposato, chi non lo è, chi ha figli, chi non li ha, chi andrà in pensione anticipata, chi lavorerà oltre, quindi bisogna davvero analizzare caso per caso. Un'ascoltatrice invece ci chiede: il secondo pilastro può versarlo il datore di lavoro oppure devo farlo io?
Allora, il secondo pilastro lo deve stipulare il datore di lavoro perché è obbligatorio. E poi l'affiliazione avviene per tutti i dipendenti. Significa che io entrerò nel fondo pensione della mia azienda. Non posso dire oggi io voglio questa fondazione di previdenza di secondo pilastro, dovrò per forza entrare nel fondo assieme ai miei colleghi. Anche qua dobbiamo avere una parità di trattamento, non posso dire al signor Rossi ti favoreggio e ti faccio entrare in un piano migliore del signor Bianchi semplicemente perché è più simpatico. Dovrò poter dire ok, abbiamo una categoria direzione, abbiamo una categoria quadri, abbiamo una categoria dipendenti o abbiamo una categoria unica per tutti i dipendenti, poco importa il ruolo, questo è definito dall'azienda. E poi lo si spiega ed è molto importante, un benefit che tanti dipendenti oggi non guardano tanto, però su 40 anni, 45 anni di lavoro, avere un buon fondo pensione o averne uno scarso può fare una grossa differenza e magari questo mi permetterebbe di andare prima in pensione. Ricordiamo anche che oggi possiamo anche uscire e andare in pensione parziale. Vuol dire prendere una parte sia della VS sia della cassa pensione, minimo 20%, massimo 80%, e per esempio fare un pensionamento parziale in vento del 50% a 63 anni, continuare ancora 2 anni al 50 e poi smettere del tutto a 65. Tante aziende, ce l'ho questa necessità nella mia di azienda, di accompagnare. Magari dei junior, dei giovani che entrano nel mercato del lavoro e il senior fa per 2 anni questo lavoro, lo accompagna, riduce la sua attività e permette al giovane di riprendere le sue mansioni e facendo un piano di questo genere troviamo anche un equilibrio finanziario e permette a chi è più anziano di ridurre il carico e di trasmettere il suo sapere a un giovane.
Ci sono diversi ascoltatori che ci stanno chiedendo come funziona per chi è indipendente. In fondo sono loro i datori di se stessi. In particolare anche una signora ci dice di aver appena iniziato a fare le pulizie come indipendente. Lei vorrebbe registrarsi, fare tutto alla luce del sole e diceva: chi paga la mia cassa pensione?
Allora, l'indipendente non ha nessun obbligo di stipulare un secondo pilastro, lo può fare in modo facoltativo, ed è spesso una buona soluzione, dire ok, mio figlio facoltativamente ha un secondo pilastro. Questo obbliga un po', la persona ad avere, un versamento continuo, però dovrà pagare la quota, diciamo, del fittizio datore di lavoro che non c'è. E la quota del dipendente che non c'è. In questa situazione, questa persona pagherà l'intero importo, però può strutturare anche il suo piano di cassa pensione. Lo consigliamo spesso, do l'esempio, per esempio, del medico, dell'avvocato, del dentista, che sono spesso indipendenti, non hanno una società anonima, non hanno una struttura alla quale sono affiliati come dipendenti, e fanno una cassa pensione facoltativa che permette a loro anche di superare i famosi limiti del terzo pilastro vincolato. Potendo versare anche di più. Quindi abbiamo sempre la possibilità di fare una cassa pensione facoltativa e di fare il terzo pilastro vincolato. Quindi la signora potrebbe anche dire faccio il terzo pilastro, che sia bancario o assicurativo, ma se lo desidera potrebbe anche interessarsi per fare un secondo pilastro facoltativo.
Cambiamo completamente argomento perché un ascoltatore ci chiede se potete spiegare come funziona la rendita ponte.
Allora, la rendita ponte non esiste se vogliamo come base giuridica, come diciamo prestazione, è qualcosa che di norma è il datore di lavoro che mette in piedi. Vuol dire il datore di lavoro dice: ok, tu vuoi andare a 63 anni, o io datore di lavoro ho bisogno di sostituirti perché il lavoro non c'è più o perché la funzione cambia. Allora mi accompagna e mi dice: vai a 63 e io ti verso, io datore di lavoro, ti finanzio i 2 anni di rendita che non avrai da parte della VS perché la riceverai a 65. E io pago come datore di lavoro questi 2 anni qua. Si parla di ponte, proprio ponte AVS, proprio per riuscire a fare diciamo, il legame tra il momento dell'uscita e il momento dell'inizio della rendita ordinaria AVS.
Nadia invece ci scrive: quest'anno compirò 62 anni, vorrei sapere di quanto sarò penalizzata se andassi in pensione a 64 invece di 65.
Allora, non ho la cifra esatta in testa, è meno del 6-8%, però se lei fa 62 anni quest'anno, giusto? Ho capito bene, 62 quest'anno?
62 quest'anno.
Ecco, quindi vuol dire che lei è del 64, in questa situazione qui è nella fascia della generazione transitoria, quindi avrà una riduzione meno importante rispetto ai 6-8 di cui ho parlato prima.
Un'altra domanda invece: ci chiedono se il prelievo del secondo pilastro quando si lascia la Svizzera viene tassato differentemente se effettuato in età pensionabile o precedentemente.
No, è determinante qui il domicilio. Quindi se io parto all'estero e faccio il prelievo essendo già all'estero, di norma è così che succede. A questo punto sarò tassato alla fonte, quindi avrò un'imposta alla fonte. Se invece faccio il prepensionamento o il pensionamento ordinario, ricevo il capitale e sono ancora domiciliato in Svizzera, pagherò l'imposta unica sul reddito, che è un'imposta che varia tra diciamo circa il 4,5% e l'8%. Questi sono in progressione in base all'importo che ricevo e varia un po' in base al comune, ormai abbiamo qui i moltiplicatori, e poi in base all'età, al sesso e in base allo stato civile. Però il range è questo, più o meno tra 4,5 e 9%.
Un altro ascoltatore ci chiede, anzi afferma, il mio fiduciario ha detto che se lavoro all'80% oppure al 100%, per il secondo pilastro c'è una differenza quando andrò in pensione. Ma in che senso? Chiede.
Ma posso immaginare che se lavora all'80 avrà un reddito inferiore, quindi avrà una trattenuta e un risparmio su una base salariale più bassa e accumulerà meno risparmio.
Ci chiedono come si deve comportare chi ha un conto di libero passaggio.
Allora, libero passaggio può tenerlo sul conto di libero passaggio sempre che non abbia un nuovo datore di lavoro. Significa che se io ho un nuovo datore di lavoro perché ho fatto magari un anno di disoccupazione, dovrò trasferire questo importo sul nuovo fondo, sulla nuova cassa pensione. È anche meglio farlo semplicemente perché le casse pensioni hanno di norma un rendimento migliore dei fondi di libero passaggio. Quindi consigliamo vivamente le persone che hanno ancora averi di libero passaggio di trasferirli nel loro nuovo fondo di previdenza cassa pensione e se hanno qualche dubbio, magari di informarsi su quale dubbio hanno, però il libero passaggio è un conto provvisorio, temporaneo, tra un'uscita e un'entrata, e questo è spesso dovuto a un licenziamento.
Carla invece ci chiede se la vedova di un impiegato cantonale percepisce solo la metà della pensione del marito. Dice: è corretto, la Confederazione stabilisce un minimo del 60% per le persone vedove.
Sì, non la metà, il 60%, questo è previsto, diciamo per legge, nella legge sulla previdenza professionale, vuol dire che c'è una reversibilità, significa che quando un pensionato o una pensionata sposata decede quando è a beneficio della sua rendita di vecchiaia, questa rendita andrà avanti al 60% per il coniuge superstite.
Sì, ci sono tante domande un po' tanto personali, risponderemo magari dopo. Ci chiede un'ascoltatrice, tanti anni fa, quando è diventata obbligatoria la cassa pensione, l'ho pagata per circa 6 mesi, poi l'azienda dove lavoravo è fallita, e a chi dovrei, rivolgermi per recuperare quei soldi?
All'Istituto Collettore c'è un ufficio Bellinzona, quindi se voi cercate Istituto Collettore Bellinzona trovate subitissimo l'indirizzo e il numero di telefono e loro fanno la ricerca per voi per capire se ci sono questi fondi. Ce ne sono miliardi, miliardi di franchi oggi non richiesti da parte di persone che sono partite, hanno dimenticato questi averi. Quindi fate la richiesta, soprattutto questa signora che ha un dubbio di avere 6 mesi di contributi persi o dimenticati, e poi loro faranno la ricerca per voi e se ritrovano il vostro avere, allora diventerà vostro con un libero passaggio o lo potrete trasferire sul vostro nuovo fondo di previdenza.
Ecco, mi sorge una domanda, ci sono persone che nell'arco della vita, per un motivo o l'altro, hanno cambiato comunque tanti posti di lavoro, sono stati pagati dei contributi di secondo pilastro a diverse casse, quindi viene in automatico quando uno cambia lavoro, gli viene chiesto dove poi versare questi contributi
Sì,
o
sì, sì, sì.
è la persona che si deve muovere, quindi averli alla fine tutti insieme o al momento del pensionamento deve fare come la signora cerca. Carli.
No, diciamo che quando io esco da una cassa pensione, se è un'uscita normale perché cambio datore di lavoro, arriva subitissimo questo formulario da compilare indicando nuovo datore di lavoro, fondo pensione e si fa un trasferimento diretto. Succede magari di più il caso di prima, una persona che viene magari licenziata o che lascia un datore di lavoro e poi va in disoccupazione o lascia l'attività per qualche anno, in questo caso deve depositare questi soldi su un libero passaggio. Ed è spesso questo conto che viene o dimenticato o non più diciamo alimentato, significa che con l'Istituto Collettore potete fare una richiesta. Un dato che può essere utile per ricordarci un po' tutti i passaggi fatti nella vita professionale, sapete che l'ABS, quando chiedete un estratto conto ABS, vi manda tutta la vostra vita professionale anno per anno e vi indica quanto avete avuto di reddito ABS. Questo può essere un buon esercizio. Chiedete questo estratto conto alla vostra cassa di compensazione ABS, è gratuito, e poi voi riceverete tutti gli anni con i redditi indicati. Questo vi permetterebbe un po' di ricostruire il vostro percorso professionale, capire se qualche datore di lavoro avrebbe dovuto versare diciamo dei risparmi sulla cassa pensione e fare per cui dopo una richiesta all'Istituto Collettore.
Ci chiedono che, insomma, per quello che riguarda la cassa pensione, è chiaro, si riceverà una rendita, corrispettiva a quanto versato nell'arco degli anni, e chiedono se è la stessa cosa per quello che riguarda l'AVS, visto che ricevono anche le persone che non hanno lavorato un AVS.
Allora, importante, lo dicevo in apertura, è un sistema di ripartizione molto solidale. Significa che l'AVS vi paga una rendita completa. Completa significa che avete 44 anni di contributi e poi c'è chi ne ha di più perché ha avuto magari, ha iniziato prima. Questi anni qui non vengono aggiunti e non migliorano la rendita. E poi l'altro elemento che va a influenzare la rendita è il reddito medio percepito. Questo reddito varia tra un dipendente e l'altro. Sappiate che pagate contributi su tutto il vostro reddito ABS, quindi qualcuno potrebbe pagare contributi su un reddito di 20.000 e qualcuno potrebbe pagare contributi su un reddito di 1 milione. ma avrà una rendita poco distante dall'altro, perché tutti i contributi vengono messi nel calderone e la rendita minima è la metà della rendita massima. Quindi abbiamo un divario di 1 a 2, ma abbiamo differenze se non ho 44 anni di contributi e se non ho un reddito elevato o se ho un reddito basso. L'altro elemento che influenza sono gli anni degli accrediti per compiti educativi, vuol dire anni dove ci sono stati dei figli, dove lì c'è un reddito fittizio che viene aggiunto al reddito medio, sia per la mamma che per il papà, fin quando diciamo, se ne occupano entrambi, e in questo caso creo un reddito fittizio che andrà a migliorare la mia rendita. E poi c'è un altro fattore che è quello di rivalutare questi redditi in base agli anni, perché con l'inflazione ovviamente il reddito che percepivo nel 1980 non ha più lo stesso valore rispetto a quello odierno.
Ricordiamo, lei ha appena detto un attimo fa, vale sempre la pena quando ci si avvicina al momento di fare calcoli, pensieri, di farsi fare anche una proiezione proprio dall'ufficio che si occupa della nostra AVS, e avere un quadro chiaro.
Sì, così vedete. L'AVS ve lo fa diciamo facilmente la cassa di compensazione AVS. Il secondo pilastro, voi avete un certificato, so che ne parleremo prossimamente, quindi qui vedete qual è la previsione di rendita o di capitale al vostro pensionamento, e poi avete il vostro eventuale terzo pilastro, che è quello che viene pagato in capitale. Questo importo poi lo potrete utilizzare, come detto all'inizio, o per ammortizzare o per creare un conto e una liquidità per affrontare momenti più difficili. Ma queste tre componenti vanno analizzate e cumulate per capire qual è il quadro poi complessivo.
Ecco, noi sappiamo che questi argomenti interessano sempre davvero tanti i nostri ascoltatori. Anche oggi stiamo ricevendo dei feedback nei quali i messaggi ci ringraziano per trattare questo tema. Allora, vi anticipo che, siccome sempre nelle prime settimane dell'anno tutte le persone che lavorano ricevono il loro certificato di cassa pensione, e la lettura prima di tutto non è così facile, ma soprattutto è importante capire perché ci sono queste proiezioni di cui Regi Dubi ha appena parlato. Ecco, aspettiamo la fine del mese in maniera che tutti voi abbiate ricevuto questo
Certificato, sì.
certificato, e poi vi anticipo il 28 di gennaio, quindi se vi interessa l'argomento annotatelo, tornerà Regi Dubi proprio per spiegarci come leggerlo, come interpretare, come vedere la perdita di guadagno se si va in pensione a 60, 61, 62, 63, eccetera. E soprattutto parleremo anche un po' del tasso di conversione, magari questo misterioso tasso che ci dicono sempre: bisogna vedere la cassa pensione che tasso di conversione farà. Quindi lì rimandiamo tutte queste spiegazioni. Magari sarebbe interessante avere proprio in mano questo certificato, così potete guardarlo e cercare di interpretarlo insieme
Sì,
al regista.
stampatelo e avetelo lì a disposizione, magari lì avrete delle domande, potremmo, spero, rispondere alle vostre domande su proprio il vostro certificato. Ogni fondo pensione ha un po' di differenza tra un certificato e l'altro, ma il succo è lo stesso, ed è molto interessante perché vi permette anche di interessarvi all'argomento, anche per i più giovani, e andare poi a poter proiettarvi e capire quanto avrete al pensionamento.
Ecco, quindi ricordo, se siete interessati, 28 gennaio. Invece un ascoltatore ci dice: è chiaro che chi percepisce l'AVS è comunque già un po' in là con gli anni e l'aspettativa di vita col tempo si riduce. Quindi dice: ma perché la tredicesima è comunque allora prevista tutta in un colpo alla fine dell'anno e non viene pagata un po' prorata mensilmente? In fondo, scrive lui, se muoio prima della fine dell'anno non riceverò mai questo pagamento.
Sì, allora gli auguriamo vita lunga, nel senso speriamo che a dicembre di quest'anno possa percepirla come tutti i concittadini che saranno a beneficio di una rendita BS, però come detto chi ha anticipato la rendita avrà diritto anche alla tredicesima, e questo è un tema per chi dice ok, io ho 63 o 64 anni, decido di anticipare, la domanda mi arriva spesso, ma io avrò anche diritto alla tredicesima? Sì, possiamo rispondere con l'affermativa.
Mm-hmm. Un ascoltatore dice: sono in pensione anticipata a partire dai 63 anni, non ho ancora ritirato il conto di libero passaggio, quindi come funziona? Ci sarà una rendita e come verrò tassato?
No, non avrà una rendita avendo un libero passaggio, se non ha nessuna prestazione del fondo pensione, perché va in pensione o in prepensione, avrà diritto al capitale. Questa è un po' un'anomalia data dal libero passaggio, per cui è giusto pensarci, capire, a dipendenza dell'importo, potrebbe anche valutare di gestire lui questo importo e di fare un prelievo dal saldo. Potrebbe anche fare un prodotto che sostituisce una rendita, però di nuovo qua va fatta un'analisi personalizzata per capire la sua di situazione.
Ci chiedono: quando non era ancora obbligatorio il secondo pilastro, i datori lo versavano? Come si fa a saperlo?
Allora è entrata in vigore l'1/1/85, significa 41 anni fa, quindi di norma chi va in pensione oggi più o meno ha sempre, quasi sempre avuto un secondo pilastro. C'erano tante aziende che avevano già il secondo pilastro prima, o perché avevano un fondo pensione loro, grandi aziende, o perché avevano anticipato i tempi e volevano fidelizzare e ringraziare i loro dipendenti con una prestazione pensionistica supplementare a quanto era previsto per legge.
Un'ascoltatrice dice: io al momento ho sospeso la mia attività professionale per fare solo la mamma. È corretto che solo mio marito versi i contributi AVS? E poi chiede anche quanti sono questi anni che vengono calcolati, di cui hai detto prima, dall'AVS per educazione.
Allora, sì, nel caso specifico il fatto di essere sposati vale come contributo, anno buono di contributo per la signora. Ricordo che quando si è sposati abbiamo uno splitting, vuol dire che la metà dei contributi di lui vanno a lei e viceversa. Avviene questo calcolo qui al momento del divorzio, anche qua si fa un calcolo e si distribuiscono questi contributi sui due conti, come anche il secondo pilastro viene ripartito per gli anni dal matrimonio al divorzio. Nel caso della signora avrebbe diciamo l'anno buono col contributo del marito, e di qui la metà entra sul suo di conto, quindi non ha nessun obbligo di pagamento. Gli accrediti per compiti educativi invece sono limitati ai 18 anni dei figli, quindi se ho un figlio che nasce nel 2000 e l'ultimo figlio nasce nel 2005, avrò dal 2001 fino ai 18 anni dell'ultimo, quindi 2023, e avrò tutta questa fascia con un accredito che equivale a una rendita e mezza, quindi questo è quello che andrà poi sul conto, ma non lo vedrete sull'estratto conto, ma verrà calcolato poi dalla BS al momento del pensionamento.
Cosa succede se i genitori sono divorziati?
Allora dipenderà chi si occupa dei figli. Se invece è una gestione congiunta, continuerà metà-metà, se no o andrà tutto al papà o tutto alla mamma.
Ecco, in teoria se a livello familiare ci sono dei cambiamenti, bisognerebbe anche comunicarli all'AVS, alla Cassa Pensioni, però tante persone non ci pensano e quindi certi documenti vengono richiesti quando proprio si fa la richiesta, scusate il bisticcio, della pensione rispettivamente dell'AVS.
Sì, magari certi documenti sono più difficili da reperire, ma arrivi 20 o 30 anni dopo. Quindi potrebbe aver senso annunciare un divorzio o dare questi dati alla cassa compensazione AVS in modo che ne possa già tener conto.
Un'ascoltatrice dice: sono del 72, sono coniugata, ho smesso di lavorare tanti anni fa, i miei fondi sono su un conto di libero passaggio, quando è consigliabile prelevarlo o cosa posso fare con quei soldi che fermi lì non rendono? Inoltre dice: mio marito 4 anni più di me, la mia AVS è consigliabile chiederla già a 63 anni o a 65?
Non potrò rispondere così perché non conosco bene la situazione. Per quanto attiene al libero passaggio, dovrà aspettare i 60 anni per richiederli, e a 60 potrebbe dire ok, voglio riceverli, e se invece non li richiede verranno versati ai 65 anni.
Beh, insomma, vediamo che ci sono tanti casi molto diversi. Noi torneremo sull'argomento perché riguarda davvero tante tante persone. Ricordo quindi, se siete interessati a capire meglio il vostro certificato di cassa pensione, Regise Dubié tornerà il 28 gennaio. Stampatelo, tenetelo sotto mano, così potrete davvero fare le domande del caso. Io intanto vi saluto, se volete ci troviamo domani.
A presto.